Vincenza Pellegrino, Università di Parma, docente di sociologia dei processi culturali. Vincenza ha condiviso con noi il pensiero e la nascita di questo nostro osservatorio e di queste nostre iniziative, oltre ad avere coordinato diversi e numerosi laboratori di confronto anche con gli studenti, appunto, sulle prassi e sull'emergenza Covid. Vincenza, anche a te chiedo la stessa cosa. Qual è il salto della specie che vedi e prevedi?
Va bene, grazie, grazie Vanessa, anche Augusta, Tommaso per aver organizzato questo incontro dal titolo molto stimolante e soprattutto insomma anche dall'adesione si vede che c'è voglia di pensare cosa ci è accaduto e cosa ci sta accadendo in questo periodo. E io lo faccio in maniera frammentaria perché il tempo è veramente poco, con quattro titoletti e quattro entrate in mondi attraverso frasi raccolte in questi mesi di osservatori. Le spiegherò poco, ma poi invece vi metterò in chat i link di scritture, saggi a cui queste pratiche di osservazione del momento hanno dato esito. I titoletti sono un po' poetici, ma poi vedrete che invece la spiegazione è molto semplice e allude a vere e proprie pratiche del servizio, sia sociale che sanitario. Il primo titoletto si chiama Assumere questa incertezza come bisogno di un'esplorazione poetica e affettiva. E mi viene appunto dall'esperienza di due osservatori qualitativi. Uno fatto da febbraio a giugno dell'anno scorso con studenti di scienze politiche e servizio sociale e detenuti che hanno iniziato con un laboratorio che abbiamo chiamato Fare memoria collettiva del virus, hanno iniziato a inviarsi delle lettere. Non riuscivo a capire come comporre un osservatorio che stesse tra gli studenti e il carcere. L'unico mezzo erano le lettere che io e un'altra persona portavamo dentro e fuori. In 3 mesi abbiamo accumulato, immaginatevi, circa 300-400 fogli di lettere e si rifletteva proprio su che cos'è l'autoisolamento, cos'è l'isolamento sociale, come trovare un'altra destinazione. Immaginatevi un po' tra detenuti che magari sono dentro da una vita e studenti che per la prima volta non potevano uscire di casa. Uno studente dice in questo osservatorio a un detenuto: più che mai sento che cambia lo sguardo, ci si vede costantemente in una curva, come passare dall'autostrada alla strada dell'Appennino. No, meglio, come passare dal vissuto dell'essere io un'autostrada al vissuto di essere una curva. I sentimenti sul domani cambiano completamente ed è qui, davanti a questa incertezza adulta e finalmente degli adulti, che scopro un modo di pensare non piano, incerto, prudente, perché è bisognoso di verità circa una costitutiva e radicale incertezza. Questo laboratorio universitario è la cosa più vera che io abbia fatto in università da 5 anni. Perché è la più condivisa, poco supponente, molto incerta. E mi viene in mente quella definizione di scienza che diceva sapere è cercare. Io non ho mai cercato, anche se ho studiato tanto. Questa è la prima volta che mi trovo davanti ad adulti incerti e per la prima volta studio. Allora, primo frammento, primo elemento, siccome è la vera posta in gioco che si apre in questa fase storica è come un risveglio collettivo molto dolente a una presa in carico della storia come incertezza e come possibile apocalisse. Era stata rimossa il più possibile fino all'ultimo con la grande narrazione del progresso, si è pensato di poter spianare tutto, perfino la mancanza di risorse, di tempo, lavorare 24 ore e naturali. Questo Covid pone fine a una narrazione della storia che diventava veramente un suicidio globale di massa, però apre a una grandissima paura e a un grande sconcerto. I giovani ci guardano sul modo in cui noi sapremo rideclinare i metodi del produrre conoscenza. Secondo me il modo di pensare di un osservatorio, il modo di pensare collettivo è la vera scommessa, no? Epistolari, diari autoetnografici. tipo di scrittura scientifica poetico che ha cura del nostro bisogno di parole che ci diano sollievo e non di bombardamenti nozionistici che ci fanno sentire solo inferiori a chi parla, la fine di un'epoca. Che non dico niente, ma vado avanti e vi mando il link della rivista che abbiamo fondato in cui questi epistolari tra detenuti e studenti vanno avanti. E poi il secondo titoletto è assumere che in un'apocalisse l'energia viene da ciò che sa sopravvivere. Allora, qui vado a un'altra, a un'espressione, questa è un'espressione di Claudio Conte, proprio uno di questi ergastolani che scrivendo tantissimo ha scritto poi dei pezzi molto belli che io ho riassunto in una postfazione a un mio libro che è uscito da poco. Questa postfazione si chiama Come inizio della sua lettera, che è la possibilità che sta dentro una catastrofe. E lui fa tutto un parallelismo tra la sua esperienza di 41 bis, cioè la fine della sua storia psichica precedente, la sensazione di morte, e poi quello che ha trovato dentro quella crisi lì. E fa un parallelismo sul fatto se il Covid può o meno rappresentare per le società quel tipo di esperienza, o se invece sarà appunto un'esperienza di negazione ulteriore, di accelerazione ulteriore, di plastificazione ulteriore, no? E dice a quali condizioni avviene, e lo fa portando questa immagine del fatto che aveva nascosto, nel 41 bis non si può portare nelle celle niente, devono restare nude, e devono restare nude e tu puoi tenere solo il crocifisso appeso. Lui era riuscito a rubare un'immaginina, quella del viandante sul mare di nebbia di Frederick, sapete quell'omino che sta in alto sopra le nuvole, non riesce più a vedere niente del panorama, e lui l'aveva appesa alla sua parente e gliela facevano tenere perché era molto piccola. Partendo da questa immagine, lui dice mi sono sentito così a lungo, come io sento adesso il sentimento collettivo, ma come allora ho trovato la mia forza in cose che non immaginavo, così adesso. E poi fa un esempio che a me ha colpito molto. Dice, per esempio, ora che non possiamo più ricevere visita, ci fanno connettere a casa con Skype e io ho videocolloqui settimanali di 10 minuti. Vedere la mia famiglia sul divano, rivedere i mobili di mia nonna, vederli mangiare a tavola, con bambini che non hanno più noia dell'essere qui da me, ma mi mostrano le loro cose. Il Covid, con una comunicazione di questo tipo, ha aperto spazi chiusi. Partire da lì, dice lui, perché l'unico compito è il possibile che ci si svela. Questo caso, questo nascere delle comunicazioni via Skype nei luoghi chiusi, è solo un esempio ovviamente, ma lui dice il possibile che vale, l'unico da assumere, è ciò che si svela, il resto rimane una pianificazione nostalgica e sterile. Allora, che ci siano luoghi chiusi nel nostro sistema e che il Covid li mostri come stermini, ciò che succede in un carcere chiuso, nelle RSA, e che sia un'occasione per ripensare a questi luoghi senza normalizzarli, ma sapendo che poli si aprono o si convive con sistemi di welfare che hanno dimensioni un po' appunto di lager, e pensare che questa pandemia potrebbe con le sue forme di comunicazione il dentro portare sollievo, molto più che con la didattica a distanza, no? Con la comunicazione a distanza per esempio con le famiglie dei detenuti, cioè capire dove si apre uno spazio e mettersi al servizio di quello, perché tutto non si può fare, perché niente è stato fatto pianificando tutto, ma solo sostenendo ciò che si apriva, saperlo vedere, saperlo sostenere. L'altro pezzettino, poi sono in conclusione, l'altro titolino è assumere il peso delle cose orribili come tenuta della nostra tenerezza. Qua lo dico perché ho avuto l'esperienza sia nella fase iniziale del Covid sia adesso di avere persone care ricoverate, soprattutto durante la fase acuta del Covid un amico, quasi fratello, è stato ricoverato in rianimazione. Io andavo tutti i giorni e dopo un po' ho imparato che i parenti facevano delle file e aspettavano il cambio di alcuni infermieri con altri, perché alcuni portavano fuori notizie e altri no. E non è affatto una dimensione di chi ha più forza o meno forza, cioè bisogna imparare a spersonalizzare e aiutare giustamente il sanitario, come diceva Ivo. Cioè si pone un grandissimo problema di voglio dirlo meglio e non banale, emerge evidente la necessità di cambiare i processi formativi di chi si occupa di sanitario, non solo creando equip interdisciplinari, ma immaginandoci diversa la formazione, per esempio, di chi fa medicina o infermieristica, e viceversa permettere di più al sociale di entrare negli spazi del sanitario anche acuti, altrimenti è solitudine, è abbruttimento ed è paura poi di farsi curare. Io ho sentito molte persone fuori o uscire da questa esperienza dicendo: prendo in considerazione una buona morte a casa. Poi lo sappiamo che non è vero, sappiamo che vogliamo essere salvati e che la richiesta al sanitario è enorme, è salvifica, e per questo che si sentono schiacciati. Però effettivamente questa pandemia pone un problema enorme della formazione, del distacco, della segregazione tra formazioni umanistiche e formazioni invece, per esempio, di tipo medico o tecnoscientifico. Bisogna andare oltre, e vi faccio solo un esempio: nei reparti più acuti di Parma, a un certo punto, il Centro Servizio Volontariato ha fatto un progetto in cui entravano delle donne, delle signore che avevano cucito delle borsette per mettere dentro gli affetti personali di chi era scomparso e portarli a casa. E dopo un po' il solo fatto di raccogliere questi oggetti personali e metterli in queste borsette personalizzate quasi, e l'idea che arrivassero ai parenti, ha fatto sì che molti infermieri e molti medici si contattassero questi volontari e inserissero dei biglietti per le famiglie, dicendo: io sono stato l'ultimo a vederlo, l'ho visto, ha detto questo, e nutrissero queste borsette. Ma queste cose qui sono fondamentali, sono fondamentali. L'ultimissima cosa, poi chiudo, l'ultima riflessione mi viene invece non da questi osservatori qualitativi, no, di studenti, detenuti, operatori che ho avuto in questo periodo, ma da un osservatorio quantitativo che ho seguito, che è quello di una rete di Future Studies, vale a dire ci sono vari progetti, no, globali come il Millennium Project, che stanno cercando di mettere centinaia e centinaia di esperti a produrre scenari, come può finire questa storia. E si producono essenzialmente tre tipi di scenari: la migliore delle ipotesi, la peggiore delle ipotesi, la più probabile delle ipotesi. E questi studiosi, che sono in gran parte sanitari, ma molti anche sociologi, economisti, sono tenuti a prendere in considerazione varie variabili, poi a dire: se si continua così, il probabile succede così. Se cambiamo un po' questo, succede il meglio; se addirittura molliamo la presa, succede il peggio. Concludo dicendovi che alla lettura del report finale, dopo un anno di lavoro, no, del Millennium Project, di cui vi posso girare poi il link, come per tutte queste cose, si scoprono cose abbastanza che riguardano in questo momento gli USA. Cioè, questo è uno scenario fatto dai 700 esperti coinvolti in USA, mentre per quanto riguarda noi europei è ancora in fase di elaborazione. La differenza tra lo scenario peggiore e lo scenario migliore è enorme, ma le variabili che, cambiando di poco, fanno questa grande differenza è la quantità di attenzione a tre categorie. L'hanno già detto in diversi degli interventi: i senza tetto, i disoccupati e le periferie, sia per quanto riguarda i bisogni alimentari che per quanto riguarda le cure. Allora, stante tutto il resto fermo, cioè i vaccini, la capacità di sussidi economici, la variabile che pesa di più è effettivamente la capacità di tenere dentro a dimensioni di attenzione, di cura, di non vagabondaggio, di non disperazione, di non abbandono, questi tre gruppi sociali monitorati nelle grandi città americane. Sembra, come ha già detto Riccardo, insomma Ivo, tutti quanti, un po' l'ovvio, no? L'ovvio, ma è ancora sempre tutto lì. tutto lì, la grande differenza di scenario non lo fa un protocollo o l'altro, laddove siamo già al massimo delle prestazioni sanitarie per il futuro dell'umanità, non dico per noi stessi, non lo fa quella cosa lì, ma lo fa l'attenzione a questi gruppi nomadi e disperati che patiscono enormemente quanto sta accadendo e che riguarda tutti, perché lì si parla di scenario per tutti. Allora, questo ultimo link ve lo mando e direi che è il mio ultimo e quarto sollecito. Non si tratta tantissimo di perfezionare dei meccanismi laddove c'è l'eccellenza, ma di aprire gli occhi davanti a questi enormi rimossi collettivi.